Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti gli ascoltatori.
Stavamo, Gaetano, guardando nel monitor di servizio Bayern Real Madrid con gli highlights di questa partita. Ma che sport è? Non è calcio, almeno non è quello che conosciamo noi.
Sì, non è il calcio sicuramente a cui ne siamo abituati, insomma, questo è fuori discussione. Non lo è né per la qualità del gioco, né per la velocità, né tantomeno per la tattica inesistente, che logicamente ti fa capire che il calcio vissuto in maniera propositiva logicamente ti dà, come devo dire, ti fa divertire tanto, anche perché ci sono spazi completamente diversi. Poi ci sono la qualità dei singoli, insomma, una serie di fattori che ti fanno comprendere che il calcio nostro è un calcio sicuramente diverso e, ahimè, dispiace dirlo, è un calcio noioso.
Sì, è
il
vero.
Nostro purtroppo è un calcio noioso.
È vero.
Ma non solo quello italiano, purtroppo anche quello del Napoli lo è diventato un po' di più negli ultimi due anni.
Non ho capito, io ti sento un po' lontano.
No, Davide Baratto ha detto, Gaetano, anche il calcio del Napoli è un po' noioso o è un discorso che riguarda solo l'Italia?
No, io credo che sia un problema che riguardi anche il Napoli, assolutamente sì, insomma, purtroppo io parto dal presupposto che su certe cose che dice il presidente De Laurentiis io le condivido, okay. Anche nella lunghezza del tempo, cioè noi siamo oggi, non pensiamo tanto noi, no? Perché noi siamo affascinati da questo mondo del calcio che abbiamo vissuto in un certo modo, ma i ragazzini oggi non hanno la pazienza di stare un'ora e mezza a guardare una partita, cioè soprattutto che non ti dà stimoli ed emozioni. Oggi va creato un qualcosa di attrattivo, un qualche cambio radicale per far sì che questo diventi comunque ancora uno sport che tutti guardano. I ragazzi non hanno l'attenzione di prima, ma se va dai, oggi i ragazzi non vedono i film, oggi i ragazzi vedono le serie che durano di meno, 35-40 minuti, non hanno un'ora e mezza di pazienza, quindi queste cose vanno affrontate, poi le contestualizzi, dici sì, però i ragazzi poi si a vedere Bayern e Real Madrid si divertono, ma certo che si divertono, però non è facile, perché poi avere anche quella qualità, diciamo la verità, comporta anche dei costi da parte dei club, se qua sembra che hanno giocato comunque due squadre normali che hanno fatto un bel calcio, no, hanno fatto un bel calcio ma con dei grandissimi giocatori all'interno, con dei grandi interpreti, e allora è normale che diventa tutto diverso, no? Ma Bayern Real deve essere lo spot per il calcio, ma lo spot non è sempre quello che accade nella quotidianità.
Questo è verissimo e sono d'accordo. Ritorno però su un punto. Intanto spero che tu riesca a sentirmi meglio.
Un pochettino.
Ok. Dicevo, all'inizio hai parlato anche un po' della questione tattica. Le due squadre hanno giocato negli spazi, hanno giocato a viso aperto, quindi è vero che manca la qualità e magari il calcio italiano senza quei calciatori non può arrivare a una partita di livello 10, facciamo, ma se già si inizia ad avere un atteggiamento più propositivo, forse puoi arrivare a partite da 6, da 7.
Ma certo, questo è normale, ma tu guarda, questo io lo condivido. E da dove tu lo vedi che parte? Tu guarda quante squadre giocano a tre in Italia dietro. Tre dietro, più due, i due quinti che molte volte sono due difensori. Tu giochi già con cinque giocatori, più se portiere sono sei. Cioè, tu diventi, è vero che dici, ma poi in fase propositiva tu puoi mettere e puoi fare qualcosa, ma chi, se tu oggi ti fermi un attimo, ti guardi il Bayern, chi ti è rimasto impresso nella tua mente? Chi ti è rimasto come giocatore impresso, secondo te, che ti è piaciuto ieri? Uno solo.
Olise, io vado pazzo,
ecco,
per
qua.
Lui.
Olise che cosa fa? Olise prende la palla, scatta, cioè ti crea la superiorità numerica. Non è certamente il gioco, non ti colpisce, sai, il difensore o l'esterno che va. No, oggi la caratteristica principale che andrebbe vista in un calciatore è: sai giocare a calcio, sì o no? E da lì vado avanti. Oggi invece il sai giocare a calcio diventa corollario. Sai come funziona? Quando sei alto, un and one, non sai giocare, ma poi ti puoi imparare, mettete qua, come diciamo a Napoli, ho usato un termine forte, no? Proprio il napoletano come raggio, dice noi dovremmo partire da una qualità tecnica che dovrebbe essere superiore agli altri e da lì iniziare a costruire un metodo. Noi parliamo della Spagna, tu mi devi dire, gli spagnoli fisicamente come sono?
Salvo rare eccezioni, sono giocatori di... Allora, guarda...
Più brevilini.
Sì, ma Gaetano, ma i calciatori di 20-30 anni fa mica avevano queste strutture fisiche,
ah,
non erano culturisti.
Bravissimo, e questo è proprio la, è la, oggi quello che manca è la scelta del giocatore, cioè chi sceglie i giocatori in base a che parametri li sceglie? Non li sceglie più in base alla tecnica, te lo dice il sottoscritto, che ci sta in mezzo ai me da 26 anni. Ora ti vedo la fisicità, la gamba, come si suol dire, capito? Struttura.
È vero.
Scusami, la tecnica è sì, il passo, sì, però è un po' lento, sì. Anche Fabiano Ruiz è lento, però. Però nella palla com'è?
No, certo. Hai fatto un esempio incredibile, perché era un calciatore che già al Napoli sembrava ad altri tempi. Però poi lui ha resistito.
Lo si criticava, io ricordo.
Lo si criticava, ragazzi. Napoli abbiamo criticato chiunque, quindi.
Giorginho, giocatore che è veloce.
No,
tutt'altro.
Allora, quindi tutti i parametri che l'Italia usa sono parametri obsoleti, nel senso che non vecchi, sono parametri che oggi non valgono più, perché se tu vuoi valorizzare la fisicità e la struttura devi andare in Norvegia, in Svezia.
Oppure non andrebbero utilizzati come primi parametri, poi ci sta che possa essere fisico, strutturato.
Ma ruoli non li comprendo.
No, è chiaro, però la priorità è al talento, perché altrimenti non costruiamo calciatori.
Ti ricordi un giocatore del Napoli di 1,90 che gioca a calcio, per cortesia?
No, a calcio no, non ce ne sono, tanti che hanno altre caratteristiche.
Perfetto, allora ti dico, se oggi l'ultimo talento del Napoli è Vergara e il penultimo è Insigne, ma non mi sembra che siano giocatori, capito, se sto parlando dei napoletani.
No, ho capito, allora, il territorio, ma anche andando a scavare nel passato, Di Natale, Montella, tutti quelli che hanno fatto carriera.
Allora, sai cos'è? Noi oggi dobbiamo rivalorizzare il nostro territorio. È come se tu a Napoli vorresti, coltivare i funghi. Ma no, non è un territorio. A Napoli trovi altro, quindi tu devi valorizzare il territorio che hai.
La cosa è
proprio questa. Quando parlano di giovani, questo vale in Italia, vale a Napoli principalmente. Ma attenzione, tu lo esporti anche fuori dall'Italia, perché se io vi dico... Ci sono dei giocatori molto bravi tecnicamente. C'è un giocatore che mi piace molto, no? Il giocatore del Catanzaro, si chiama Liberali. È un 2007 che probabilmente pochi conoscono. Gioca in una tecnica spaventosa. Poi ne sentirete parlare.
Di proprietà Milan, mi sembra.
È tremendo, mica 1,90 m. Allora, ricominciamo dalle nostre capacità.
Senza snaturarci.
Bisogna ripartire proprio da... Non da cambiare, capito, il presidente della FIGC.
O comunque la punta dell'iceberg, il presidente, che possa arrivare poi a cambiare e modificare varie dinamiche che sono obsolete, come giustamente ricordato. Senti Gaetano, sull'attualità del Napoli, noi questa mattina abbiamo fatto una puntata sui calciatori in scadenza di contratto o prossimi alla scadenza. Non ti faccio tutto l'elenco perché ne sono veramente tanti. Mi voglio soffermare solamente su tre calciatori. Il primo è Alex Meret, scadenza 2027, che succede in estate?
Io credo che sia un giocatore che è ahimè da vendere, insomma, fondamentalmente. E purtroppo uso anche una parola forte, anche da svendere, perché un giocatore che ha un anno di contratto logicamente non è molto vendibile, perché da sinistra può andare a costo zero. Quindi ecco, bisognerebbe a questo punto o provare ad allungare il contratto, ma l'avrebbero già dovuto fare a questo punto, no?
Sì, poi l'hanno fatto l'anno scorso, il biennale, la scelta è stata chiara, biennale.
Quindi a questo punto si è costretti, insomma, diciamo, a dare merette, per quanto mi riguarda, e prendere un altro portiere.
E poi il ballottaggio mediatico, perché lo abbiamo creato noi, tra Anghissà e Lobotka, perché entrambi sono in scadenza 2027, condizioni differenti. Lobotka ha anche una clausola e il Napoli ha opzioni da poter esercitare per un altro anno. Magari uno dei due parte per motivi anagrafici e di ingaggio. Ti priveresti più di Lobotka o di Anghissà?
Allora guarda, ti dico una cosa, personalmente mi piace molto, preferisco proprio Lobotka come tipologia di calciatore, però riconosco che in realtà noi non abbiamo neanche il sostituto di Anghissà, quindi poi dovremmo prendere il giocatore delle stesse caratteristiche, quindi ecco, ti sono onesto, forse dovessi fare, io non mi priverei nessuno dei due, ma se proprio dovessi essere costretto, ecco, onestamente lo farei di Lobotka, non di Anghissà.
Gaetano, per quanto riguarda una suggestione che sta circolando, insomma, Io e Fabio ripetiamo sempre la premessa, vorremmo che rimanesse Conte, però dobbiamo anche parlarne. Alcuni hanno fatto il nome di Maurizio Sarri, come lo vedresti se Conte dovesse andare via, il suo ritorno?
Guarda, allora, tu parli con uno che io purtroppo i ritorni a me non sono mai piaciuti, proprio come indole, non ricordo a memoria un ritorno trionfante. Lo stesso Lippi nel 2006 tornò nel 2010 nel Sudafrica e ricordate come andò a finire. Quindi non mi stuzzica molto. Però riconosco che il Napoli più bello che abbiamo visto è quello di Sarri, insomma, quindi ecco. La suggestione nasce da questo, ma sai com'è? Io faccio spesso questo esempio nella mia vita, perché molte volte è come quando tu sai, vedi una quindicenne che conosce dai banchi di scuola e poi la trovi magari dopo 60 anni, no? Completamente modificata nella tua mente, quella quindicenne, ecco, quel viso angelico carino, però gli anni passano per tutti e forse passano anche per Sarri, che magari non ha più quella verve. Che oggi vedo più un Sarri, prima lo vedevo un rivoluzionario, oggi vedo un Sarri riflessivo, dettato anche dall'esperienza di vita, però ecco, se dovessi dire la verità, io, se mi parli del Sarri allenatore che ricordo a Napoli, lo prenderei mille volte. Ad oggi forse ecco, io, guarda, ti sono onesto, purtroppo non può venire per ovvi motivi, io mi sarei buttato interamente su De Zerbi.
Bel nome.
Poi è una cosa che non si può fare per ovvi motivi, però comunque, insomma, la tipologia di allenatore che a me piacerebbe avere nel Napoli, insomma, è questo.
E il De Zerbi libero o papabile potenziale per il Napoli, chi può essere invece per te?
Ma guarda, oggi di questo un tipo di allenatore così libero non è che esiste. Se tu ti fermi un attimo a riflettere, oggi liberi ci sono. Ecco, è più facile trovare il Klopp che l'italiano, ecco, per dirti, capito? L'italiano nel senso allenatore del Bologna. Quindi ecco, potrebbe essere anche lui magari una fiche da giocare, ma l'italiano mi sembra quel famoso fatto che ogni anno, sai, italiano, e poi dopo non succede mai nulla, quindi ritengo che probabilmente ci sia qualcosa che non faccia propendere verso questo allenatore. La realtà, guarda, amara, insomma, o meno, che sostituire Conte non è facile.
Ah, questo è chiaro.
Capito, tu come fai, rischi, e il presidente probabilmente è molto intelligente ed è consapevole di questo, quindi prima di fare a meno di Conte, sai, dovesse essere, se Conte vuole andare via per sua scelta è diverso, ma mi sembra che anche sia questo, no, la sollecitazione del presidente nel far capire Conte, se tu, io voglio che tu resti, se vuoi andare via però dimmelo, in modo che mi organizzo, perché, e su questo ha ragione, perché trovare un allenatore al posto di Conte non lo trovi in 15 giorni o 20 giorni,
no, ma anche perché Gaetano, aggiungo, ne approfitto perché poi è il tuo mestiere, ma il mercato si fa adesso, non è che si fa a giugno, quindi questi sono già giorni caldi, se c'è un'opportunità di mercato il Napoli deve provare a sondarla e a cavalcarla, a questo punto anche a prescindere dall'allenatore, perché altrimenti Conte o comunque un allenatore ancora in bilico ti vincola il lavoro dei dirigenti.
Certo, ma ti vincono nella scelta dei giocatori, perché per il modulo, per tutta una serie di cose, quindi è assolutamente così. Ecco, questa querella può andare avanti un altro 2 settimane, poi dopo che fai, insomma, non puoi permetterti il lusso di attendere, di aspettare e magari di perdere qualche opportunità, perché ti faccio un esempio, no?
Sì.
Alisson potrebbe essere un giocatore importantissimo per un mister che fa il 4-3-3, ma certo, è inutile per chi fa il 3-5-2.
Certo. No, è vero,
quindi,
è vero.
Insomma...
Poi il Napoli ha tanti esterni, quindi bisogna capire poi...
Qua poi apriamo un mondo,
No, no, è vero.
Se mi fai questa domanda apriamo un mondo.
È
innegabile che il Napoli è costruito per un modulo che non è quello che abbiamo fatto per la maggior parte di quest'anno.
4-3-3?
Io ritengo che sia proprio così.
4-3-3.
Il Napoli è costruito col 4-3-3 con grosso
quest'anno,
diciamo, problemino dei Fab Four che andavano, secondo me, alternati in base alle loro caratteristiche, in base alle loro fisicità, in base al, ecco, come in base al loro anche momento, no? Perché a volte può stare meglio un altro, e quindi ecco, di quei quattro devono giocarne sempre tre, ma uno ogni tanto deve entrare, uscire, fare, insomma, a rotazione. Questo credo che sia stato il più grosso errore che quest'anno è successo.
Gaetano, grazie sempre, alla prossima, buon lavoro.
Grazie Gaetano, ciao.
Grazie Gaetano Fedele per aver chiacchierato con noi del Napoli e di